va pensiero sulla lidorate, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza.
L'attacco c'è stato. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. Continuiamo con questa diretta sull'attacco americano sui siti nucleari iraniani. Finirà qui oppure no? Perché in realtà la grande paura è che questo conflitto, già allargato con l'intervento degli Stati Uniti, possa allargarsi ancora di più. Sentiamo prima di tutto il discorso integrale che ha fatto questa notte Donald Trump dopo l'annuncio, dopo la notizia del bombardamento degli aerei americani.
Short time ago, the US military carried out poco fa l'esercito americano ha condotto un attacco di precisione su tre impianti nucleari nel territorio iraniano, Fordow, Natanz e Isfahan. Tutti conoscono questi nomi, li sentiamo da anni, perché l'Iran sta portando avanti un'attività distruttiva. Obiettivo del nostro attacco era la distruzione della capacità nucleare dell'Iran e porre fine alla minaccia nucleare posta dal primo Stato che sponsorizza il terrorismo. Ora posso dire al mondo intero che l'attacco è stato un'operazione militare di successo spettacolare. Le infrastrutture nucleari iraniane sono state quasi completamente distrutte. E ora è giunta l'ora per l'Iran di fare la pace, altrimenti ci saranno attacchi più forti. L'Iran per 40 anni ha detto morte all'America, morte a Israele. Hanno ucciso la nostra gente, hanno fatto esplodere braccia e gambe con ordigni nelle strade e hanno minacciato centinaia di migliaia di persone in tutto il Medio Oriente. Morte per odio, molte persone morte a causa dei loro generali, del generale Soleimani in particolare. Ho deciso molto tempo fa che non avrei permesso che tutto ciò potesse continuare e succedere ancora. Vorrei ringraziare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e congratularmi con lui. Abbiamo lavorato come una squadra, come mai una squadra aveva lavorato prima. Lo abbiamo fatto per cancellare finalmente questa minaccia per Israele. Voglio ringraziare l'esercito israeliano per il grande lavoro che hanno svolto, ma soprattutto voglio congratularmi con i tanti patrioti americani che hanno portato queste macchine magnifiche sui cieli iraniani questa sera. Voglio ringraziare tutti gli americani perché questa operazione non è mai stata vista nel mondo da decenni. Probabilmente non avremo più bisogno, e lo speriamo, di questa capacità e della loro competenza. Voglio anche ringraziare il generale Dan Kane, il capo di Stato Maggiore, un generale spettacolare, e tutti gli elementi militari brillanti coinvolti in questo attacco. Non si può continuare così. Ora c'è bisogno della pace, altrimenti ci sarà una tragedia maggiore per l'Iran, ben più grave di quella che abbiamo visto negli ultimi 8 giorni. Ricordiamo, ci sono ancora molti obiettivi da colpire, Sicuramente questi erano i più difficili e letali da colpire, ma se non si procederà velocemente verso la pace, noi andremo avanti con gli altri obiettivi, con precisione, rapidità e competenza. Gran parte di questi obiettivi possono essere distrutti in pochi minuti. Non c'è esercito al mondo che avrebbe potuto fare quello che abbiamo fatto noi questa notte, neanche avvicinarsi a quello che abbiamo fatto. Mai un esercito avrebbe potuto fare una cosa del genere, come quella successa qualche ora fa. Voglio ringraziare tutti e in particolare voglio dire che noi vogliamo che Dio protegga il nostro grande esercito, che Dio benedica il Medio Oriente, che Dio benedica Israele, che Dio benedica l'America. Grazie a tutti.
Guido Limpio, allora alla fine c'è stato questo attacco americano sui siti nucleari iraniani. La prima cosa che ti volevo chiedere è se ci puoi descrivere, far comprendere che cosa è successo esattamente nelle scorse ore, cioè come è stato fatto questo attacco?
Potremmo dire che è stato un attacco in diretta sotto gli occhi di tutti, perché sono decollati i B-2, 6 B-2 dalla loro base negli Stati Uniti, si sono diretti verso Guam. Il Pentagono ha detto sono misure difensive, ma lì sono cominciati a nascere i sospetti, perché sì che andavano verso il Pacifico, ma molti hanno detto guardate, questo è soltanto un diversivo, sono accompagnati dai rifornitori di volo e quindi faranno il pieno in cielo, per così dire, proseguiranno. E così è stato. Nella notte sono arrivati sul territorio iraniano e si sono divisi. 5 B2 hanno colpito ognuno con due bombe, super bombe Fordo, che è il sito nascosto nella montagna. Un altro ha colpito il sito di Natanz, altro centro nevralgico della ricerca nucleare, con due bombe. E poi, quasi in contemporanea, è partita una raffica di missili da crociera tirate dalle unità navali che sono americane, che sono nella zona, nella regione, che hanno riguardato Isfahan. E questa è stata l'operazione, un'operazione che Trump ha presentato come un grande successo. Ovviamente ci vorrà tempo per capire.
Ecco, esatto. Ma allo stato attuale noi sappiamo che tipo di danni hanno fatto?
Impossibile dirlo. Allora Trump dice abbiamo devastato, è completamente cancellato, però sappiamo che Fordo è dentro la montagna. Gli iraniani dicono danni superficiali, è chiaro che c'è una guerra di propaganda, una guerra di versioni. Solo chi può andare dentro potrà stabilire i danni subiti da questo complesso. Ricordiamolo che secondo quello che si racconta i laboratori erano a circa 100 metri, 90 metri di profondità. Dico anche un'altra cosa, esperti sostengono che non necessariamente le bombe dovevano penetrare. Può essere che anche le vibrazioni, diciamo così, l'onda d'urto possa danneggiare delle macchine delicate e sofisticate come le centrifughe. Io credo che ci vorrà del tempo. Ricordiamolo, come quasi tutte le guerre, in tutte le operazioni, poi il successo o la sconfitta dipendono sì dalla realtà, ma anche da quello che i contendenti dichiarano.
Ecco, tu ci hai detto che erano 5 i B2 che hanno tirato due bombe a testa su questo sito nucleare sotto la montagna. Quindi diciamo che dal punto di vista del bombardamento è stato un bombardamento piuttosto pesante.
Diciamo due aspetti, un bombardamento pesante, ma se guardiamo anche il tentativo di dare il segno di un'azione mirata, ossia non hanno colpito Teheran, hanno colpito quello che dicevano che volevano colpire. Primo, e quindi hanno usato i B2. Qui ci sono dei simboli, no? Il B2 è un simbolo, era il simbolo collegato all'altro simbolo, cioè la montagna, Fordo. E l'uso dei cruise lo stesso rappresenta un'azione limitata, vero 30 missili sono tanti, ma comunque è come se gli americani cercassero di dire noi ci siamo limitati, e questa è la loro intenzione, ovviamente la loro dichiarazione, a un obiettivo specifico, perché lo sappiamo, Trump, ma non solo Trump, soprattutto tutto l'ambiente che supporta Trump non è in favore di una partecipazione ampia americana al fianco di Israele, o quantomeno non vogliono essere risucchiati in un conflitto medio orientale.
Perché proprio adesso? Perché in realtà sembrava che insomma Trump avesse deciso di prendere tempo È stata una tattica, diciamo che, o no?
Allora, diciamo che ormai questo è un dato di fatto, nessuno si fiderà mai più di una cosa che dice Trump. Lui ha detto 2 settimane, devo dire la verità, dopo quella sua dichiarazione era stato scritto, erano state fatte varie ipotesi, e una di queste che non fosse altro che un diversivo, quindi che fosse soltanto un modo per ingannare gli iraniani. Posso essere d'accordo, ma è anche vero che gli iraniani sapevano di essere nel mirino, erano sotto attacco, quindi magari un gioco psicologico, oppure noi non sappiamo se in questi pochissimi giorni c'è stato, come sembra, un altro tentativo di abboccamento diplomatico, qualche contatto, un modo degli americani di stanare gli iraniani per vedere volete trattare di nuovo o no. E se vi ricordate, nelle scorse ore gli iraniani non è che hanno lanciato segnali di ammorbidimento, no, sono stati sulle loro posizioni, e quindi Trump semplicemente ha pensato bene, andiamo.
Senti, ma adesso tutti hanno paura che ci sia, diciamo, un allargamento del conflitto, o quantomeno che gli iraniani rispondano e tirino sulle basi americane che sono nella penisola arabica. Che cosa farà adesso dal punto di vista militare, secondo te, il regime iraniano?
È in grosse difficoltà, c'è poco da fare. Se reagisce e colpisce le basi americane nel Golfo, ha 2 problemi. Il primo, che si può sottoporre a una controrisposta americana. Il secondo, che di fatto colpisce dei paesi che non gli sono amici, ma che negli ultimi tempi non sono neanche così ostili, e quindi attacca dei paesi arabi. Ok, un paese sciita attacca degli arabi. Quindi questo è un aspetto diplomatico e politico non da poco. L'altro elemento di difficoltà è che come può incassare questa botta senza fare nulla, e soprattutto l'Iran, come tutti i regimi, è un po' prigioniero delle sue dichiarazioni, no? Delle sue frasi roboanti, la pagherete cara, trasformeremo tutto in un inferno, quindi qualcosa pure dovrà fare, credo, non solo per sé, ma per quel mondo che lo appoggia. E attenzione, ricordiamo che questa è solo l'ultima prova difficile nell'arco di molte altre. L'Iran ha dovuto incassare la demolizione parziale dell'Hezbollah, ha dovuto subire la perdita dell'alleato siriano, e tutto questo è avvenuto con reazioni contenute. Sì, c'è stato lo scambio di colpi con Israele, ma anche quello gli è costato.
Quindi in realtà qualcosa farà, ma se dovesse colpire degli obiettivi americani, Trump invece che cosa potrebbe fare? Nel senso che, da quello che si è compreso, quello che tu dici è basta, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, adesso arrendetevi e tornate al tavolo, oppure diteci che lasciate perdere completamente il nucleare. Ma se dovessero invece sparare, cosa faranno gli americani?
Ma gli americani potrebbero ulteriormente dare delle risposte sempre con gli aerei, hanno un potenziale aereo e di missili sufficiente per dare delle risposte calibrate. Io non lo vedo Trump tutto così voglioso di infilarsi nel conflitto, assolutamente. Però, come abbiamo sempre detto, io questo è un concetto che ho scritto, scusate se mi autocito, no, mi cito, quando è stato eletto. Quando è stato eletto io ho detto subito una cosa. Trump si vuole disimpegnare, ma ci sarà una crisi che busserà alla sua porta, indipendentemente da quello che lui pensa, e quello è il Medio Oriente, e così è stato, è inevitabile, il Medio Oriente ti insegue, quindi lui dovrà gestire questo, e partecipando ai raid al fianco di Israele, e in qualche modo ha fatto un passo dentro questa crisi, l'altro passo, l'altro piede ce l'ha fuori, quindi lui è, secondo me, e sappiamo il personaggio, non sa bene secondo me come comportarsi, anche perché, ripeto, le sue dichiarazioni contano zero, però rispecchiano anche, diciamo, delle diversità di vedute all'interno della sua amministrazione e del suo elettorato. Noi sappiamo che lui ascolta poco i ministri, ma ascolta molto la pancia del paese, che è la cosa a cui lui più tiene.
Ultima domanda, ma i generali americani, nel caso in cui ci fosse, diciamo, una ritorsione iraniana, che cosa gli consiglieranno di fare a Trump?
Ma noi dobbiamo sempre considerare che i militari fanno i militari, hanno sicuramente le loro opzioni, hanno certamente studiato cosa fare nel caso di una risposta iraniana. È già successo in passato, in misura minore. Quando Trump fece uccidere il generale Soleimani, iraniano, nel 2020 a Baghdad, massimo personaggio, diciamo così, della strategia medio orientale dell'Iran, l'Iran reagì con con delle azioni limitate, colpì una base americana dove non ci furono molti danni. In realtà si disse che dei militari avevano subito delle ferite, ma venne detto no, ma le conseguenze sono state scarse. Quindi diciamo così che questi anni di crisi e di conflitto tra Israele e Iran, ma anche parzialmente con gli Stati Uniti, hanno dimostrato che le parti, quando vogliono, riescono ad aggiustare la narrazione, riescono, come dire, a fissare dei paletti, a fissare, chiamiamole, delle regole d'ingaggio, per cui tu fai questo, io farò quest'altro, ok? Allora, bisogna vedere se riescono a mantenersi all'interno di una limitazione del conflitto. No, si è sempre detto che sia l'Iran che gli Stati Uniti non volevano un conflitto aperto, ora siamo quasi un conflitto aperto. Quindi purtroppo, le crisi iniziano in un modo, poi non sappiamo che sviluppo hanno, no? Ci sono sempre fasi di incertezza. Terzo elemento, bisogna capire quello che accade nella leadership iraniana, e obiettivamente noi non abbiamo informazioni precise, c'è molta propaganda, il regime può essere diviso, lo stesso regime può far uscire informazioni non corrette. Ricordiamo che comunque non è un regime monolitico, no? Ha molte anime, ha il potere religioso, il potere politico e i Pasdaran, che sono a loro volta un altro potere, quindi tutto questo conta in una valutazione, e siccome ci sono tutti questi elementi, direi che è quasi un terno all'otto, no? Dire faranno questo, faranno quest'altro.
E invece, proprio ultimissima domanda, Israele andrà avanti, da quello che ho capito, da quello che ha detto Netanyahu l'altro giorno, andrà avanti, però questa notte nel discorso ha detto e adesso pace, cosa farà Israele?
No, allora, Israele negli ultimi giorni però ha fatto dichiarazioni un po' contrastanti. Da una parte alcuni hanno detto con queste operazioni abbiamo già rinviato il loro programma di non so quanto, ok? Quindi è come dire, già un risultato l'abbiamo ottenuto. Ieri notte, prima del raid americano, il capo di Stato Maggiore ha detto prepariamoci una lunga campagna. Potrebbe anche essere che Netanyahu, dopo che ha incassato l'appoggio americano e dopo che Fordo è stato colpito, possa dire bene, un risultato l'abbiamo ottenuto. Per noi abbiamo dato una lezione all'Iran, ci vorrà molto più tempo prima che riprenda la ricerca, e quindi per noi il risultato c'è. Anche perché, voglio dire, gli iraniani è vero che non hanno armi potenti, comunque continuano a lanciare missili e colpire Israele. Colpiscono le città, ma soprattutto obbligano milioni di persone a stare nei rifugi. In Israele non si viaggia, non ci sono aerei, porti bloccati, aeroporti bloccati. Ci sono delle conseguenze economiche e sulla vita sociale non indifferenti.
Grazie a Guido Olimpio, grazie, buona giornata. Grazie Guido Olimpio. Allora, grazie ancora, giornalista, esperto di sicurezza. Avete sentito, insomma, Israele cosa farà? Questa notte è stato un discorso di Benjamin Netanyahu, subito dopo quello di Donald Trump. Lo sentiamo poi dopo, lo andiamo a analizzare questo discorso, insieme a quello di Trump, con un altro ospite.
Congratulazioni Presidente Trump, la sua decisione coraggiosa di colpire le strutture nucleari iraniane con la grande forza militare americana cambierà la storia. L'operazione Leone Nascente ha garantito a Israele la possibilità di fare grandi cose, ma l'azione di questa notte contro le strutture nucleari iraniane, l'America è stata veramente senza precedenti. Nessun altro paese sulla Terra avrebbe potuto fare una cosa del genere. La storia lo ricorderà. Il precedente ha agito per negare al regime più pericoloso al mondo di avere l'arma più pericolosa al mondo. E l'azione di oggi ha creato un periodo della storia che potrà aiutare il Medio Oriente e il resto del mondo ad avere un futuro di prosperità e di pace. Presidente Trump e io spesso diciamo la pace attraverso la forza. Ora c'è stata la forza e ora la pace. Questa notte Presidente Trump e gli Stati Uniti hanno agito con molta forza. Il Presidente Trump, Presidente, la ringrazio. Il popolo di Israele la ringrazia. Le forze della civiltà la ringraziano. Che Dio benedica l'America, che Dio benedica Israele e che Dio benedica la nostra alleanza incrollabile, la nostra fede incrollabile.
Come sapete, la prima, diciamo, ritorsione iraniana sono stati i missili, sono stati sparati in particolare su Tel Aviv, dove ci sono numerosi feriti, e poi ci sono delle case distrutte, degli edifici distrutti anche su Haifa, mentre invece la situazione è, diciamo, più tranquilla, tra virgolette, a Gerusalemme. E noi a Gerusalemme abbiamo proprio raggiunto Ugo Tramballi, giornalista, e con lui abbiamo analizzato i discorsi di Trump e di Netanyahu. Prima domanda, semplicemente questa: allarme a Gerusalemme, che cosa è successo?
Ma niente di particolare compatibilmente con la realtà di questo conflitto, ovviamente. E cioè, si è scattato l'allarme, sono suonate le sirene, si sono sentiti dei botti in cielo, ma soprattutto probabilmente perché la contraerea israeliana fermava i missili iraniani che andavano più in direzione di Tel Aviv e di Haifa, che sono quella parte di Israele, la parte più è il vero obiettivo, è, diciamo, è la cosiddetta prima linea di questo conflitto. Qui a Gerusalemme, essendo metà della popolazione araba ed essendoci luoghi più sacri dell'Islam dopo Mecca e Medina, cercano, non è obiettivo, quindi in qualche modo a Gerusalemme è meno pericoloso, molto meno pericoloso di quanto non sia stare a Tel Aviv.
Senti, un tuo commento sul discorso di Netanyahu, che cosa significa?
Qualsiasi cosa dicano Netanyahu, poi ho visto anche il discorso di Donald Trump, che non per niente vorrei sottolineare che è stato fatto, quindi evidentemente anche l'attacco è stato fatto in modo che col fuso orario americano tutto questo avvenisse nel prime time televisivo, quindi tutti gli americani lo ascoltassero. Ma è difficile capire cosa significa. Quantomeno, diciamo, da due giorni a questa parte Netanyahu non parla più di cambio di regime a Teheran, sebbene questo credo continui ad essere un loro obiettivo forse ideale, per così dire, ma un obiettivo difficile da realizzare. Cioè, regimi in paesi grandi come questo, come l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica, il cambiamento alla perestroica, poi la fine di tutto non la provocò un oppositore, non la provocò Solzhenitsyn, la provocò il segretario generale del partito, cioè Mikhail Gorbaciov. Quindi anche in Iran il cambiamento di regime può venire solamente dall'interno. Ed è probabile, parlando di scenari, non è impensabile che comunque non ci sia una rivoluzione anti-regime, ma che dall'interno del regime ci sia un ripensamento, alcune frange del regime magari più moderate prendano il sopravvento, ma questo è, come dire, un wishful thinking, perché il regime iraniano, noi quando parliamo dell'Iran diciamo il regime degli Ayatollah, ma è solo per intenderci per velocemente di quale paese stiamo parlando, ma in realtà è un regime molto più complesso, molto più articolato.
Certo, Netanyahu e Trump hanno chiuso i loro discorsi dicendo Dio benedica Israele, Dio benedica gli Stati Uniti, entrambi l'hanno detto, e poi entrambi hanno detto il momento della pace. Questo cosa significa? Che l'obiettivo è basta con nucleare, venite al tavolo, arrendetevi, oppure è un pro forma?
Ma una volta tanto mi dispiace dover fare, come dire, essere dalla parte di Vladimir Putin, però ieri ha detto, tra le tante follie, tipo l'Ucraina ci appartiene, dove c'è un soldato russo lì è la Russia, queste cose qua, ha detto una cosa però non sbagliata, cioè l'Iran ha diritto ad avere un programma nucleare, voglio dire, ce l'hanno una quarantina di paesi, forse di più al mondo, alcuni paesi, una trentina di questi hanno, ma parlo di paesi non trinariciuti, parlo di paesi come l'Olanda, come il Canada, come la Germania stessa, che hanno, la Germania forse non più perché poi ha smantellato il suo sistema nucleare, però hanno la capacità tecnica di poter essere, di passare da un momento all'altro da un nucleare civile a un nucleare militare, quindi questo è un diritto dell'Iran. Naturalmente l'Iran dovrebbe, per cominciare, cambiare la politica di fondo, quella che ha provocato poi tutto questo, indipendentemente ovviamente dagli interessi di Netanyahu. Dove c'è una guerra c'è Netanyahu, finché c'è Netanyahu c'è la guerra, perché Netanyahu deve restare al potere a qualsiasi prezzo. Però il fatto che esista un regime, un paese nelle Nazioni Unite che invoca, è come suo assioma, come sua ragion d'essere internazionale, è la distruzione di Israele, è ovvio che non basta che Israele, non basta che ci sia, che l'Iran abbia il diritto di avere un nucleare civile, deve fare l'Iran, deve dimostrare qualcosa di più, e forse appunto attraverso un cambiamento non di regime, ma un cambiamento all'interno del regime, forse questa cosa che ha devastato anche l'economia del paese. Per quello che conosco l'Iran, gli iraniani non hanno mai detestato gli israeliani, men che meno gli ebrei, perché c'è sempre stata una comunità ebraica importante in Iran. E quindi non ha senso, cioè è una perdita di tempo, di risorse inutile questa decennale, cinquantennale battaglia per distruggere lo Stato di Israele, che è enormemente più, dal punto di vista militare e tecnologico, enormemente più potente.
E l'ultima domanda che volevo farti è questa: ma c'è la possibilità che si allarghi il conflitto? Perché Trump ha detto: abbiamo fatto questa operazione e quindi adesso venite al tavolo. Quando lui dice pace, intende dire venite al tavolo, arrendetevi, da quello che noi comprendiamo. Ma c'è la possibilità oppure no che ci sia un allargamento del conflitto anche ad altri attori della regione?
Beh, questo dipende soprattutto a questo punto dall'Iran. Cioè, gli Stati Uniti sono già dentro il conflitto oramai, e mi ricorda molto appunto, mi viene regolarmente in mente da qualche ora a questa parte quello che diceva George W. Bush prima di invadere l'Iraq. Se l'Iran è possibile che l'Iran attacchi qualche base militare americana in Iraq o comunque nella regione, rendendo, non più che allargando il conflitto, rendendo il conflitto ancora più pesante, perché costringerebbe gli americani di nuovo cosa che non vorrebbero fare, a ritornare a colpire militarmente l'Iran. Altri soggetti non riesco a immaginarli, perché non credo che l'Iran sia così folle da attaccare l'Arabia Saudita, per esempio. L'Arabia Saudita è un paese che ha sempre, ormai da diversi anni a questa parte, ha sempre avuto, come tutti i paesi del Golfo, buoni rapporti con l'Iran. L'Arabia Saudita si era già fatta promotrice di una possibilità per creare un consorzio che tenesse conto del problema, cioè che risolvesse il problema che è stato il problema di fondo la difficoltà maggiore della trattativa sul nucleare iraniano, cioè quella dell'arricchimento dell'uranio. E quindi non credo che l'Iran voglia allargare il conflitto ad altri paesi della regione, ma conflitto è già allargato abbastanza così con l'intervento americano di stanotte.
Perfetto, grazie mille allora, grazie, buona giornata.
Grazie, ciao.
Grazie Ugo Tramballi. Allora ci sentiamo tra poco dopo la pubblicità. Eccoci con la seconda parte della trasmissione con il Va Pensiero. Allora, le ultime notizie dicono che fonti iraniane affermano che il sito di Fordo, cioè quello che si trova sotto la montagna, il sito nucleare sotto la montagna, non ha subito gravi danni. Poi invece l'esercito israeliano ha detto che ieri sono stati colpiti decine di obiettivi militari in Iran e colpiti anche due caccia F-5 iraniani. E poi c'è il ministro della difesa Crosetto che invece ha detto che il contingente italiano in Iraq è stato messo in sicurezza, cioè lontano da possibili obiettivi militari iraniani, che sono le basi americane. Questo è quello che sono le ultime notizie. Noi sappiamo, l'avete sentito sicuramente, che gli iraniani hanno risposto all'attacco americano tirando dei missili soprattutto su Tel Aviv e su Haifa, e noi poco fa ci siamo collegati con Manuele Zviri, giornalista scrittrice che si trova proprio a Tel Aviv. Questo è il suo racconto. Manuela, noi sappiamo che sono caduti diversi missili su Tel Aviv in queste ultime ore. Che cosa è successo?
Che per quello che so, fino a pochi minuti fa ci sono parecchi feriti, ma per il momento credo non ci siano morti. Sono caduti sia a Tel Aviv che anche in altre zone, e ormai la gente ha imparato a entrare rapidamente nei rifugi o nelle stanze protette che si chiamano Mamad o Mamak. Mamad è una stanza di un appartamento che è protetta in modo che ci si può entrare e ci si chiude dentro, e Mamak è la stessa cosa però in un palazzo, e quindi per piano, una stanza per piano in cui tutti le persone che vivono possano andarci, oppure ci sono i rifugi in cui la gente scende, insomma c'è abbastanza tempo per riuscire a farlo, per cui ci sono danni ma non ha provocato il numero di vittime che avrebbe potuto provocare in realtà.
E tu quando hai saputo che c'era stato l'attacco americano con il discorso di Netanyahu?
No, io ero sveglia, perché delle volte la notte, quando hai paura che parta l'allarme, rimani sveglio a lungo, quindi ero sveglia quando ho visto in internet che gli americani avevano attaccato, quindi ero sveglia, l'ho vissuta da sveglia.
E come l'hai vissuta? Come l'hai vissuta?
E beh, rimani, ti viene paura, cioè hai davanti a te solo punti di domanda e nessuna risposta, non hai la minima idea di cosa possa succedere, come risponderà l'Iran, se risponderà l'Iran, in che modo, quando. Per un po' ho detto beh, torno a letto, almeno dormo un po', e invece subito dopo è partito l'allarme, che è durato anche molto a lungo, perché sono stati due attacchi uno dopo l'altro.
In particolare Tel Aviv e Haifa sono, diciamo, gli obiettivi dei missili iraniani in questi giorni, in particolare queste mattine, queste ultime ore.
Sì, non solo, anche il nord, il sud meno. Sì, Gerusalemme meno, sì, sono abbastanza sotto attacco effettivamente, sì.
Ma il fatto che è evidente che questa guerra andrà avanti ancora per settimane, forse addirittura qualcuno pensa dei mesi, lo spirito con cui tu l'affronti questa cosa?
In modo un po' fatalistico, c'è ben poco che puoi fare. Cosa puoi fare? Nulla. Rimanere. Io non credo che durerà molto a lungo, o almeno io lo spero, perché per il paese sarebbe troppo faticoso. Non so se io ho i miei dubbi che duri molto a lungo, o comunque forse è wishful thinking, lo spero che non duri molto a lungo, ma è difficile andare avanti così molto a lungo. E comunque nessuno ha la minima risposta a dare a nulla, né Trump, né Netanyahu, né nemmeno io, Manuela, nessuno ha la risposta a quello che potrà succedere.
Era Manuela Svili, l'abbiamo raggiunta poco fa a Tel Aviv, era ancora nel rifugio. Allora, il grande tema adesso è la reazione iraniana. Cosa faranno gli iraniani? E questa è la domanda che abbiamo girato a un esperto, lo avete già sentito spesso nel corso delle nostre trasmissioni, Renzo Guolo. Professor Renzo Guolo, per il regime iraniano questo attacco americano cosa significa?
Beh, è sicuramente un duro colpo, perché distrugge le più importanti infrastrutture nucleari del paese, qualunque fosse, diciamo, l'uso possibile che Teheran volesse farne. Bisogna vedere però se, come dicono le autorità iraniane, l'uranio arricchito era già stato trasferito altrove in sedi più sicure. Lo sapremo meglio nelle prossime settimane questo, ma sicuramente è un colpo al programma nucleare iraniano, così come lo sono stati nei giorni scorsi, insomma, gli altri bombardamenti e anche l'uccisione di un consistente gruppo di scienziati, ecco. Dopodiché questo significa soprattutto che da questo momento l'Iran è in guerra con gli Stati Uniti, e quindi le minacce che potrebbero nascere da questa situazione riguardano ormai anche le basi statunitensi nella regione, in particolare quelli nel vicino Iraq, in un contesto insomma che diventa molto complicato, la possibilità che gli Houthi intervengano nel Golfo e si stringa attorno anche la morsa iraniana su Hormuz, insomma un conflitto che difficilmente diventa controllabile se la linea ormai di Trump è quella di aver sposato integralmente le tesi di Netanyahu sul pericolo iraniano e quindi privando anche di qualsiasi ipotesi di autonomia alla politica americana. Insomma, questo insomma, è il lato più rilevante di questa vicenda. Netanyahu determina le politiche degli Stati Uniti in toto, fino al punto di poter produrre anche un contraccolpo interno, no? A Trump, che entra in guerra senza domandare autorizzazione al Congresso ed è stato eletto, come lui stesso ha ricordato più volte, per chiudere le guerre. Dopo pochi mesi ne inizia un'altra che non sa nemmeno come potrà finire.
Senta, ma è inevitabile una risposta diciamo militare del regime? Nel senso che, se non ci fosse ne andrebbe addirittura della sua esistenza, oppure ci possono essere altre vie?
Sì, ma è già probabile, abbiamo già visto stamattina subito una pesante reazione sulle città israeliane, che tra l'altro si mostra bucabili, nel senso che è quasi impensabile per uno Stato come Israele vivere sotto la minaccia di missili che magari non fanno molte vittime, però insomma distruggono le città, rendono l'insicurezza collettiva, che è un dato diciamo psicologicamente rilevante per tutti, ma soprattutto per gli israeliani, un elemento determinante della vita quotidiana. Il regime reagirà per ovvi motivi, perché a questo punto aggredito dall'esterno totalmente, non difficilmente potrebbe porgere l'altra guancia. È chiaro che il meccanismo significa un'escalation. Trump ha promesso o la pace o la tragedia, ha ricordato che se gli iraniani non si fermeranno gli americani bombarderanno ancora, e quindi si innesca un meccanismo di escalation notevolissima. Ripeto, è chiaro che c'è insomma una sproporzione militare tra l'alleanza Israele, Stati Uniti e l'Iran. Ciò non significa che l'Iran non possa infliggere colpi durissimi. Ormai insomma il regime è alle strette, è alle corde, la sua esistenza è legata davvero a un filo, e quindi quando un regime si trova in quelle condizioni è chiaro che cercherà di massimizzare al limite insomma i danni al nemico a livello più grande possibile, con tutte le forme, insomma, anche in termini di guerra asimmetrica.
Le faccio l'ultima domanda, che è questa: qual è il punto secondo lei di non ritorno per quanto riguarda questa escalation nella guerra, o è già stato raggiunto? E poi qual è invece il punto in cui questa escalation si può evitare? Mi pare di comprendere dalla sua risposta che non sarà così, che questo è inevitabile.
È molto difficile a questo punto, perché se si pensa che insomma questo attacco avviene schiacciandosi completamente sulle posizioni israeliane, privando ogni qualsiasi vago tentativo diplomatico di successo. Pensiamo insomma che fino a poche ore prima dell'attacco il ministro degli esteri iraniani stava a negoziare con tre paesi europei a Ginevra, insomma, sulla possibilità di una fuoriuscita diversa da questa crisi. Insomma, cioè, il regime come potrebbe uscire? Non c'è neanche più l'oggetto a questo punto. Poi, se davvero, come dicono gli americani, il programma nucleare è stato distrutto, vabbè, la cosa si dovrebbe chiudere così, ma non si chiuderà così, perché ovviamente il regime reagirà, le pressioni israeliane andranno avanti, i falchi americani, non quelli del movimento MAGA, ma i residui neocon che sono l'amministrazione, premeranno, e quindi il risultato è che alla fine insomma la guerra c'è, scodellata sul piatto, è difficilmente evitabile, con tutte le conseguenze sul caso. Si apre un periodo di grande instabilità a livello mondiale, perché le conseguenze di questo conflitto in quell'area in particolare coinvolgerà i paesi del Golfo. Se un regime si gioca tutto, beh, insomma, difficilmente gli iraniani staranno a vedere, no? Ora i missili vanno su Israele, nelle prossime settimane dove andranno? Cioè, come si schiereranno i paesi del Golfo? Che cosa accadrà a Hormuz? Sappiamo benissimo che se si incendia quell'area i problemi diventano mondiali anche in termini di conseguenze economiche. Insomma, ecco, è un'escalation che non ci voleva, e le già le residue possibilità diplomatiche, insomma, sembrano in questo momento, a meno di sorprese, se erano davvero ridotte al lumicino.
Grazie professor Guolo, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie a Renzo Guolo, che avete sentito, insomma, questa è la sua analisi. Quindi Trump ha giocato la sua mano di poker, ma poi dopo cosa accadrà? E soprattutto perché l'ha giocata adesso? Torniamo su questo tema e lo facciamo con Martino Marzonis, che è un giornalista esperto di Stati Uniti. Martino Marzonis, allora, Trump alla fine ha deciso di fare questo bombardamento, ordinare questo bombardamento, ma in realtà perché ha preso questa decisione? Perché proprio adesso? Sembrava esserci spazio per la, diciamo, trattativa, per il tempo.
Dunque, se vogliamo guardarla dal punto di vista del personaggio, diciamo così, durante le crisi internazionali Trump è uno che ascolta e cambia opinione continuamente, così ci è stato raccontato per esempio da John Bolton nel suo libro, John Bolton, il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale, che poi ha rotto brutalmente con Trump, e dice appunto che Trump cambia opinione continuamente a seconda di le persone che ascolta e che lo convincono, diciamo così. Quindi questa è una possibilità. La seconda possibilità è che si sia fatto convincere da Netanyahu, che è un suo sodale per certi aspetti, per certi aspetti ha fatto campagna elettorale indirettamente per lui, umiliando ripetutamente Biden, e si sia fatto convincere da un pezzo del suo partito, da un pezzo della sua amministrazione. Dentro la sua amministrazione c'era una spaccatura tra coloro che dicevano assolutamente, Steve Bannon ad esempio, non bisogna attaccare l'Iran, e chi invece premeva per dei falchi anti-Iran, che sono una costante nella storia recente del Partito Repubblicano, e che erano molto più forti, a dire il vero, nella prima amministrazione Trump. Che cosa gli abbia fatto cambiare idea? Probabilmente la possibilità di un successo potenziale, vedremo quali saranno i danni nei tre siti attaccati, con un Iran in enorme difficoltà oggettiva, non ha alleati, non ha più i suoi alleati locali, che sono anch'essi stati messi in ginocchio, Hezbollah, Hamas e così via, e quindi ha meno forza per colpire in giro per la regione, diciamo così, e di conseguenza l'idea probabilmente è quella: io mando tre aerei, butto queste bombe di enorme potenziale, non metto truppe sul terreno e la chiudiamo qui. Questa è, immagino io, il pensiero di Trump, cioè riuscire a ottenere un grande risultato da vendere al mondo e soprattutto alla sua base militante, senza però essere coinvolto in nulla. Naturalmente il problema è che vedremo che cosa succederà adesso, ecco, diciamo, questo è...
Ecco, esatto, perché in realtà se questo non dovesse accadere e ci dovesse essere, come è probabile che ci sia, comunque, diciamo, una risposta iraniana, poi gli americani dovranno a loro volta rispondere. Insomma, come se la gestirà una crisi vera, un coinvolgimento vero, al di là di questo bombardamento, nella guerra, Trump, e come se la gestirà con gli americani e poi con la sua base?
Trump ha minacciato, no, adesso l'Iran, insomma, non rispondete altrimenti, no, sarà ancora più peggio e più facile, ha detto nel suo annuncio alla nazione. Vedremo, nel senso che gli iraniani hanno come possibilità adesso meno possibilità di quante non ne avessero prima, c'è lo stretto di Hormuz potenzialmente da chiudere, che sarebbe un danno come dire, no? È una minaccia al mondo per certi aspetti, perché da lì passa grande quantità, una percentuale enorme del petrolio, del traffico di petrolio mondiale. Ci sono le basi americane potenzialmente da colpire in giro per la regione e le navi, ma non molto di più. Ci sono gli UTI che possono dare una mano, che sono l'unico, diciamo, alleato rimasto in forze. Dopodiché, come gestirla? Questo è davvero difficile, nel senso che anche immaginare, come dire, una mobilitazione generale, secondo me eventualmente quello che farà è continuerà a partecipare a questo tipo di operazione che Israele sta facendo, cioè colpire dall'alto, dai cieli, che ormai sembra essere una delle forme, diciamo, contemporanee di guerra, no? Tranne in Russia e in Ucraina, diciamo, dove stiamo assistendo a una guerra vecchio stile, in parte vecchio stile, in parte anche questa per droni e così via. Questo sembra essere il coso. Secondo me, diciamo, il calcolo è davvero quello che l'Iran non ha grandi frecce al suo arco. Come gestirla? Questo, appunto, sarà interessante vedere, qualora succedesse qualcosa, come reagirà la sua base, come reagiranno i democratici, che in questo momento stanno condannando in maniera molto netta l'attacco, sostenendo che Trump non aveva i poteri, o che almeno occorresse, c'è una legge bipartisan presentata tra l'altro da un rappresentante repubblicano in enorme minoranza nel suo partito, ma insomma, che chiede che il Congresso, che debba essere il Congresso ad autorizzare qualsiasi tipo di azione militare. Trump ha, come dire, velocizzato i tempi, non credo per questo, ma insomma, comunque ha superato anche questo tentativo parlamentare di impedirgli o comunque di controllare la sua reazione. È davvero molto difficile capire se e come succederà qualcosa, insomma, e che dibattito si svilupperà all'interno del suo paese. Secondo me Trump in questo, cioè veramente la speranza di Trump è che l'Iran sia in una situazione tale per cui possa rispondere un po', ma non oltre una certa misura, perché effettivamente, diciamo, le possibilità sono limitate, no? Nel senso che, tra l'altro, tutte le forze americane saranno in allerta, non è più quel tipo. Nella storia ci sono stati, no, attacchi nel Golfo a navi, ma erano attacchi in situazioni di relativa calma, diciamo così, non in una situazione in cui si sa che si sarà colpiti potenzialmente, no? E quindi per l'Iran è più difficile colpire, ovviamente.
Grazie mille a Martino Mazzonis, grazie, buona giornata.
Grazie.
Le ultime notizie: c'è una dichiarazione del presidente israeliano Herzog che dice non è finita, prossimi giorni delicati. Noi vogliamo terminare questa puntata del Va Pensiero con un'intervista che abbiamo realizzato prima del bombardamento. È un'intervista con Paolo Cotta Ramusino, che è stato fino allo scorso gennaio segretario generale di Pugwash, che è una ONG internazionale con sede in Canada, che è stata premio Nobel per la pace nel 1995. Lui ha fatto recentemente un viaggio in Iran e questo è il suo racconto. Lei ha fatto un recente viaggio in Iran. Ci può raccontare questo viaggio, cosa ha visto e che idea si è fatto rispetto alla situazione del nucleare iraniano?
Abbiamo fatto un convegno del Pugwash un giorno, poi abbiamo partecipato alle iniziative che hanno organizzato i nostri colleghi iraniani e quindi credo che l'impressione era un'impressione positiva complessivamente, che loro erano intenzionati a continuare la discussione. C'è stato una discussione specifica sul fatto che l'Iran potrebbe essere indotto ad uscire dal trattato di non proliferazione, e noi su questo abbiamo detto molto chiaramente che sarebbe stata una mossa molto sbagliata. però naturalmente non c'era nulla di tutto quello che è successo dopo.
Certo, ma nel senso che voi avete dialogato con esponenti dei ministeri del regime, e quindi lei si è fatta l'idea che c'era diciamo una...
Abbiamo colloquiato anche col ministro degli esteri.
Certo, quindi si è fatta l'idea che c'era una tendenza al dialogo sulla questione nucleare?
Assolutamente, assolutamente.
Erano solo vicini alla bomba atomica oppure no? Perché abbiamo dei pareri discordanti.
Ma i pareri discordanti sono... Allora, il problema è che costruire una bomba atomica è facile. Una bomba atomica elementare, solo con uranio 235. Costruire una bomba più complicata, fissione, fusione, fissione, una bomba termonucleare, questo richiede molto di più. Però per costruire una bomba semplice, una bomba soltanto a fissione, occorre avere un certo numero di uranio, un certo quantitativo di uranio 235. Quando uno l'ha arricchito al 3,5%, che è il prodotto, che è il limite che era stato fissato dall'accordo precedente del Joint Comprehensive Plan of Action, è arrivato a metà strada a arricchirlo al 90%.
E quindi questo significava che cosa? Che avessero la possibilità di costruire una bomba semplice?
Hanno la possibilità di costruire una bomba semplice, poi c'è il problema di come lanciarla, di organizzare tutta una serie di questioni di questo genere che sono poi da verificare, come lanciarla, come attivarla nel caso che, voglio dire, è questo che sta andando avanti da tanto tempo, quindi se gli iraniani non hanno costruito una bomba elementare semplice fino adesso vuol dire che ci sono certamente trattenuti.
E quindi diciamo tutti questi report, gli israeliani dicevano che avevano a disposizione materiale per costruire almeno 8-10 bombe atomiche, invece la CIA ieri è venuto fuori questo report secondo il quale ci volevano 3 anni, quindi diciamo dipende a che punto lo vedi? Da che punto
dipende appunto, perché non sappiamo quanto uranio da arricchire essere a loro disposizione. Io credo che un certo numero di bombe elementari e semplici potrebbero costruirle in molto meno che non 6 anni, qualche mese.
Ma
e se non l'hanno fatto vuol dire che si sono trattenuti dal farlo, perché a un certo punto hanno deciso che preferivano collaborare. Cioè, il problema fondamentale è che quello che si chiamava Joint Comprehensive Plan of Action, cioè l'accordo nucleare con l'Iran, è stato distrutto da Trump.
Trump che adesso in realtà, come dire, voleva fare un nuovo trattato.
Un trattato un pochino cambiato, peggiorato. Qui in questo mondo ci sono dei problemi che sono connessi all'immagine che i leader politici vogliono avere. Allora Trump non poteva dire, dopo aver ucciso il Joint Comprehensive Plan of Action, ritorniamo a quello, perché avrei fatto una figura orribile. Allora cosa fa? Dice, costruiamo un accordo teoricamente più significativo, tutte cose assolutamente marginali.
Senta, le faccio una domanda sempre da esperto, insomma, da grande esperto, ma i siti nucleari che in questo momento vengono bombardati, in particolare quello di Forwo che è sotto una montagna, quei siti lì servono a costruire delle bombe semplici o delle bombe complesse, così come ci ha spiegato lei prima, esistono?
Questo non riesco a capirlo, non lo so, perché non sono mai andato lì. Io sto dicendo che se io fossi un iraniano, mi prendo la parola, e volessi costruire una bomba, comincerei a costruirmi delle bombe semplici. Dopodiché.
Quindi diciamo il fatto che questi siti però vengano distrutti, in particolare quello sotto la montagna, è indispensabile che sia fatto per chi non vuole le bombe semplici?
Beh, certamente per chi non vuole bombe è distruggere questo sito. Bombe semplici, potrebbero anche pensare a bombe più complicate, come ho già detto prima, potrebbero pensare non soltanto a bombe a fissione, ma a bombe a fissione, fusione, fissione, cioè le bombe termonucleari. Potrebbero pensare a tutta una serie di cose. Io non so questo, naturalmente, non ho più pallida idea, non ho informazioni dirette su questa questione. Dico soltanto che per evitare che, cioè Israele è l'unico paese che ha armi nucleari e che non le dichiara, l'unico.
Lei sicuramente avrà visto le immagini satellitari dei danni che sono stati fatti con i bombardamenti. Che idea si è fatto di questi danni?
Ma questi danni sono danni che vengono fatti per, come sono anche i danni che Israele ha subito, non soltanto i danni che Israele ha fatto. Sono danni che vengono a un certo punto, soprattutto hanno un significato tra virgolette politico, vogliono dire intimidire l'avversario.
Quindi in realtà dal punto di vista tecnico, se finisse in questo momento la guerra, il regime, se volesse, potrebbe andare avanti a costruire bombe, se
certo,
volesse.
Poteva averlo già fatto da un po' di tempo, il fatto che non l'abbia fatto vuol dire che hanno un certo senso di responsabilità, che poi era quello che la vecchia amministrazione Obama aveva mostrato con loro.
Era Paolo Cotta Ramusino, fino a gennaio segretario generale di PAGWASH. Ricordiamo, l'intervista è stata realizzata prima del bombardamento di questa notte. Le ultime notizie tra poco nel giornale radio, avete tutti gli aggiornamenti. Vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo domenica prossima per l'ultima puntata della trasmissione di questa stagione. Grazie e buona giornata e buona settimana da Michele Migone.